Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come sappiamo, la salvezza e avere la salvezza è la cosa più importante della vita. La salvezza è solo e totalmente per la fede in Gesù Cristo. Ma per poter veramente credere in Gesù Cristo, bisogna conoscerlo. Non è credere in un nome con un concetto vago di Lui. Chi è questo Gesù Cristo in cui bisogna credere per essere salvati? Gesù non è solo chi lo immaginiamo di essere. Se 10 persone hanno 10 idee diverse su chi è Gesù Cristo, non vuol dire che Gesù rispecchia le loro idee. Gesù è chi è. E per conoscere il vero Gesù, colui in cui bisogna avere fede per essere salvati, Dio ci ha dato la parola di Dio, che ci rivela Gesù Cristo. E perciò oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio nell'Evangelo di Giovanni. Giovanni dichiara specificamente che ha scritto queste cose, questo Evangelo, per farci conoscere Gesù, che è il Cristo, il Figlio di Dio, in modo che credendo avremo vita eterna. E siamo arrivati ormai oggi in capitolo 5, in cui Gesù inizia in modo molto chiaro a dichiarare chi è. Infatti oggi tagliamo a metà un brano, questo brano, perché è troppo lungo di farci entrare tutto. Dio volendo iniziamo oggi e Dio volendo la prossima settimana andremo avanti. E voglio vedere più di chi è Gesù Cristo. Allora, se ricordate, abbiamo lasciato Gesù in Giovanni 4 in Galilea. Aveva guarito a distanza il figlio di quell'uomo. E qui lui era a Galilea, dove tendeva a passare molto del suo tempo. Lui evitava la Giudea e Gerusalemme capitale, tranne per brevi visite, perché lì c'erano i capi dei giudei che volevano ucciderlo. E lui andava maggiormente alle feste, quando giudei da tutto il mondo addirittura, e tutto Israele e Galilea, andavano tutti a Gerusalemme, e andava in quei momenti a Gerusalemme perché è venuto per manifestarsi come Cristo al mondo. Quindi andava dove c'erano momenti più opportuni di fare questo. Quindi Giovanni inizia questo capitolo prima con un piccolo fondo storico che ci aiuta a avere senso di dove è Gesù, dove si trova, cosa sta succedendo. Quindi seguite mentre leggo Giovanni 5 da 1 a 4. Dopo queste cose, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo, in certi momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. Questo brano è un ottimo esempio di un brano dove non serve fare tante speculazioni di questi avvenimenti. Questo è dove tanti credenti si buttano in tanti dettagli che non aiutano nulla a avere la fede. Ma chi sono questi angeli? Ma cosa succede? Ma spiegami tu, voglio capire. Il brano non spiega e nessun parte della Bibbia spiega. Dio non ci rivela quello che non ci serve. E ci sono credenti che vogliono buttarsi in mille dettagli. Ma dove era quello? Voglio capire precisamente e voglio capire questo. Cose che Dio non ci dice. E anziché vedere più di Cristo, anziché vedere più il cuore di Dio, anziché vedere più il peccato, si buttano a capire i dettagli che onestamente non aiutano nulla a capire la fede. Quello che serve è quello che è scritto. Ma cosa vuol dire? In che modo? Come venivano guariti? Ma succedeva spesso nei 20 anni quando era? Non sappiamo. La Bibbia non ci dice. Ed è, io direi, carnale cercare di capire. Giovanni ci dice questo non per fare uno studio, un insegnamento su gli angeli e se guariscono o non guariscono e come. Giovanni ci dice questo per spiegare perché c'era tanta gente là. Allora, il punto quindi da trarre da questi versetti è che c'era a questa piscina tantissime persone, forse centinaia, forse migliaia, tantissime persone infermi di gravi problemi fisici da cui non esisteva alcuna cura. L'elenco menziona infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Cose per cui la medicina non aveva nessuna cura. Erano persone senza speranza, non c'era cura umana e l'unica speranza era c'era questo pensiero che era vero o no, non sappiamo. I discepoli vedendo Gesù camminare sull'acqua cosa credevano? Hanno detto, è un fantasma, ma non c'erano fantasmi. In Giovanni 9 l'uomo nato cieco, cosa credevano i discepoli? Chi ha peccato? Ah, ma se c'è uno nato e con una malattia, una situazione così, vuol dire che qualcuno ha peccato, che non è vero. Non è vero. I giudei, compresi i discepoli, credevano cose fermamente che non erano vere. Quindi non sappiamo e non importa. Quello che sappiamo è che c'erano tantissime persone con problemi fisici di cui non avevano alcuna speranza umana e speravano in un miracolo che evidentemente era mega raro e se c'era vuol dire solo il primo e quindi se c'erano centinaia di persone la prima persona e tutti gli altri niente. Questa è la situazione. Qui vogliamo vedere la disperazione di queste persone, una speranza quanto forte. Quanto forte era la speranza? Qui dice un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Pensando a quelle cose, quanti di loro sarebbero veloci ad entrare nell'acqua? Infermi vuol dire senza forza, non hai forza neanche per muoverti. Zoppi, paralitici e ciechi, dove è la piscina? Quanto speranza avevano? Pochissima speranza, ma visto che non c'era nessuna altra speranza, stavano lì giorno per giorno, probabilmente anno per anno, sperando in qualcosa che umanamente capivano, probabilmente non arriverà mai per me. Questa è la situazione, ma non è che anche noi abbiamo situazioni in cui non abbiamo nessuna vera speranza? Pesi, dolori. E dentro di noi diciamo, non cambierà mai, non cambierà mai. E sono pesi. E siamo lì sperando, ma è una speranza che non vale niente. Non è che anche noi abbiamo situazioni? Tu hai mai pensando ad un peccato tuo? Io sono così. Non cambierò mai. Hai mai avuto quel pensiero di non cambiare mai? Sì, lo so, ma non succederà. Allora tu sei come queste persone. Tu sei come queste persone. Abbiamo noi situazioni troppo grandi per noi, di cui abbiamo speranze, ma speranze piccolissime. Ormai siamo rassegnati. Allora, questa è la scena. Adesso andiamo avanti, leggo versetti 5 e 6. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Qui Giovanni ci presenta l'uomo che Gesù sta per guarire miracolosamente. L'uomo era infermo da 38 anni. Allora, infermo vuol dire che non aveva forza. Quindi era paralitico, magari è solo le gambe, ma le braccia possono essere forti. Ci sono quelli che vanno in biciclette usando le braccia e sono fortissimi. Ma questo uomo non aveva forza, era infermo, quindi non aveva forza in nessun arto nel suo corpo. Era mega debole, non poteva muoversi da solo, non poteva curarsi. È una vita brutta in quell'epoca. Ed era lì da ben 38 anni, che sono tantissimo. Allora, visto che in Giovanni 9 dice che quell'uomo era nato cieco, e qui dice da 38 anni, in base a questo e anche qualcosa che vedremo in avanti, probabilmente non era nato così. Questo gli è successo ad un certo punto della sua vita. Che vuol dire che conosceva cos'era di avere forza. E gli è successo qualcosa probabilmente, e lui da 38 anni non aveva più forze. Notate che Gesù sapeva della sua situazione. Gesù probabilmente non aveva mai visto, lui è entrato lì, lo vedeva e sapeva. Perché Gesù sapeva tutto, sapeva della donna samaritana, sapeva. Hai avuto 5 mariti, è quello che dice. Sapeva tutto di tutto, di tutti. E Gesù sa tutto di te. Sa i tuoi dolori, sa quello che non ti senti di condividere, sa i tuoi peccati. Lui sa tutto, grazie a Dio. Che cosa dice Gesù a questo uomo? Gli fa una domanda sorprendente. Gli chiede se vuole essere guarito. Perché dico sorprendente? Perché era là, alla piscina. Evidentemente qualcuno doveva portarlo là ogni mattina, non poteva camminare. Quindi, perché c'era la fatica di portarlo là? Per quale motivo? Nella speranza, ben piccolo, nella speranza di essere guarito. Quindi sta lì per essere guarito e Gesù dice, vuoi essere guarito? Dice, ma scusami, perché Gesù l'ha chiesto quello? È come se tu trovi qualcuno al supermercato e dice, tu vuoi comprare cibo? Ma sono venuto per quello, no? Ma attenzione, dicendo questo, Gesù sta facendo due cose. Uno, sta attirando l'attenzione dell'uomo su Gesù. Chi è questo che mi chiede se voglio essere guarito? E numero due, e forse più grande o uguale, Gesù stava suscitando la fede in lui. Lui era lì, probabilmente da anni, infermo, quindi sente le acque muoversi, se era così, ma cosa potevo fare? Lui stesso risponderà che non era capace. E quindi Gesù sta suscitando fede. Sta suscitando fede. Guarigione? Guarigione? Perché mi chiedi? Gesù sta suscitando fede, ma la risposta dell'uomo che stiamo per leggere nel versetto 7, scendo conto che questo uomo di fede ne aveva ben poca. Se aveva poca. Proprio di fede era messo male. Guardava solo agli ostacoli. Questo uomo, vedremo adesso, anzi, leggo versetto 7 e poi un commento. L'infermo gli rispose, Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro vi scende prima di me. Allora, lui non vede la fede, non vede la speranza. Lui vede solo ostacoli. Tu vuoi essere guarito? Lui rispondeva alla domanda? Ha dato una risposta? Sì o no? No. No, lui era talmente preso con vedere tutti gli ostacoli che neanche ha dato la risposta. e mi fa chiedere come viviamo noi. Quando abbiamo situazioni difficili, ma non cambierà mai, ma vedi questo, ma vedi quello. Guardiamo a Dio o guardiamo solo agli ostacoli? Alle cose che ci limitano. Ma io sono stato sempre così da anni. Lui è sempre stato così da anni. La situazione è così da anni. E quindi, non cambierà mai. Noi siamo così. Noi siamo così. Non è di essere così. Questo uomo era così scoraggiato focalizzando sui problemi che era come se non avesse sentito quello che Gesù gli ha detto. Lui vedeva solo, sceglieva di guardare solo al negativo, ai problemi, e poi per lui l'unica possibilità di guarigione, perciò era impossibile, qual era? Se uno potesse alzarmi e mettere nell'acqua prima di tutti gli altri, ma visto che non ho nessuno, è impossibile. Lui non ha detto se vuole o non vuole essere guarito. Per lui era, certo vorrei, ma è impossibile. Perché io non ho qualcuno forte che sta lì con me tutti i giorni in modo che al momento che si sente agitarsi le acque, mi alzo subito e mi butto subito dentro prima di tutti gli altri. Io non ho quella persona. E io sono infermo. Non posso andare io. Cioè mi muovo a stento lentamente che tutti gli altri arrivano prima. Perciò è impossibile. E tu, con Dio, hai un problema e per te l'unica soluzione è una soluzione umana e non esiste e quindi per te è impossibile? Tu hai mai situazioni dove nella tua mente l'unica soluzione esclude Dio? Ed è una soluzione umana, ma visto che quella soluzione non c'è, per te è impossibile. Ecco questo uomo, e io credo che purtroppo a volte anche noi calcoliamo così, escludendo Dio dei nostri calcoli. Lui escludeva. Gesù, tu vuoi essere guarito? Ma chi è che mi parla? Signore, chi sei? Chi sei? Perché Gesù era a Gerusalemme quando aveva purificato il Tempio, Giovanni 2, aveva compiuto tanti miracoli. E presumo che questo uomo aveva sentito di questi miracoli, ma lui non si ferma a dire, ma chi sei? Chi sei che mi chiedi questo? No, niente. Ma non ho nessuno che mi mette nell'acqua. Totalmente ignorando chi gli stava parlando. Questo uomo aveva pochissima fede, ma qui c'è un punto da ricordare. Dio non è limitato da quanto poca fede abbiamo. Questo uomo aveva pochissima fede. Ci sono esempi di persone che avevano grande fede. Questo uomo non vediamo la fede, era microscopico. Questo uomo non aveva una fede da poter vedere, ma non ha limitato Gesù ad operare. Non guardiamo a noi stessi, guardiamo a Gesù Cristo. Questo brano ci aiuta a capire che anche quando abbiamo poca fede, Dio è ben capace ad operare con potenza. Quindi andiamo avanti leggendo 8 e 9, in cui vediamo un miracolo che come gli altri miracoli di Gesù viene fatto con semplicità e con potenza. Seguite mentre leggo i versetti 8 e 9. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E l'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. Si potrebbe dire che la fede di quell'uomo era così piccola da essere invisibile agli occhi umani. Eppure Gesù opera potentemente in lui. Con solo la parola guarisce quell'uomo infermo da 38 anni immediatamente. Lo guarisce totalmente. E quindi gli dava potenza. Questo uomo non aveva forza. In un attimo aveva ampie forze. Come normale. Tutto per mezzo della parola di Gesù Cristo. Ci sono tanti miracoli che Gesù ha fatto con solo la parola. Questo ci mostra qualcosa della potenza di Dio. Voglio fare un paragone qui, per un parentesi qui. Di quello che sappiamo, Gesù ha guarito di quelle tante persone, ha guarito quanti? Ha guarito solo Lui. Solo Lui. C'erano tante persone lì, tutti quanti bisognosi come questo uomo. E Gesù ha guarito solo Lui. Gesù con una parola avrebbe potuto dire: siate guariti. E tutti, centinaia di persone, se c'erano così, sarebbero subito alzati, guariti tutti. Aveva quel potere. Ma Gesù non è venuto per guarire tutti. Gesù non è venuto per risolvere i nostri problemi terreni. Allora, in qualche occasione, quando ha moltiplicato il pane la seconda volta, ha guarito moltissimi per mostrare alle folle che è il Cristo. Ma ci sono tanti altri casi in cui non ha guarito tutti. Qui ha lasciato tutti, tranne uno, ha lasciato tutti non guariti. Pur avendo il potere, dobbiamo capire, Gesù non guariva perché era venuto a fare del bene. Gesù guariva, compiva miracoli per mostrare che è il Cristo che ha compiuto il perdono, ha compiuto il sacrificio per comprarci il perdono. Gesù non è venuto per risolvere i problemi terreni. Gesù non è venuto per curare tutti dai problemi terreni, è venuto per offrire il perdono a tutti. E quanto è importante capire questo. Prima di lasciare questi versetti, Giovanni introduce un punto importantissimo per gli avvenimenti che stanno arrivando. Fa notare che quello era un sabato. Gesù ha scelto, come altre volte, di guarire il sabato. Ora, ricordate che quando Dio diede a Mosè i 10 comandamenti, c'era il comandamento lì per i giudei, i 10 comandamenti sono stati dati ai giudei, di non lavorare il sabato. Ma i giudei nei secoli avevano tramandato quel comandamento, trasformato quel comandamento in una tradizione loro che andava molto oltre a quello che Dio aveva comandato. Avevano stabilito cos'è il lavoro e quindi hanno detto: lavoro serve camminare oltre a distanza di dove c'è cibo. Ok, loro cosa facevano? Io ho un viaggio da fare il sabato, andavano una giornata, mettevano cibo lì, così potevano dire quando arrivavano lì: questo conto come casa mia. Era tutto legalismo, inventato mille cose. Hanno inventato tanti aspetti di questa tradizione loro, di cosa voleva dire lavorare. Quindi non seguivano più il comandamento con cuore, seguivano la loro tradizione. Le loro tradizioni valevano più dei comandamenti di Dio. Gesù seguiva solo i comandamenti di Dio, non le tradizioni. Gesù seguiva i comandamenti, non seguiva le tradizioni. Ho menzionato che dico ancora, adesso noi dobbiamo chiederci quali tradizioni abbiamo noi, che non abbiamo preso perché la Bibbia insegna e comanda, ma solo perché abbiamo preso noi. In certe chiese si saluta uno l'altro con quale parola? Pace, pace! Quando non stai pensando minimamente a pace, è solo un saluto formale. Come si dice buongiorno in negozio e non stai veramente: oh Signore, dia a questa persona una buona giornata. Non è solo una parola vuota. Perché la Bibbia non ci comanda mai di salutare con pace. Ma lo facciamo come tradizione e si vedrebbe male chi non fa in certi ambienti, non in tutti. Ma è una tradizione. Dobbiamo valutare tutto, come celebriamo feste, se celebriamo, perché lo facciamo. Uno mi ha chiesto di un certo modo di fare e ha detto: perché facciamo quello? Perché abbiamo sempre fatto quello. Non è un comandamento da Dio, ma è come si fa. E sono cose da valutare. Io seguo i comandamenti di Dio perché il problema è che seguendo le tradizioni va bene, ma spesso non seguo i comandamenti. spesso non segue i comandamenti. E misuriamo come questi giudei la spiritualità su cose esterne che sono tradizioni degli uomini, anziché su quanto cammino guardando a Cristo umilmente. Perciò, tornando all'avvenimento, questo uomo che è stato guarito miracolosamente sta tornando a casa sua portando suo lettuccio, come Gesù lo aveva comandato. Per i giudei, secondo la loro tradizione, non devi portare nulla in giorno di sabato. Perciò, vedendo lui, lo accusano di peccare. Non è lecito, leggo i versetti 10-11. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Il metro che questi giudei, capi religiosi, uomini mega religiosi, usavano non erano i comandamenti di Dio, era la loro tradizione. E così, in base alla loro tradizione, accusano questo uomo. Tu non devi portare il tuo lettuccio. Allora, come si giustifica in questo caso in modo giusto, in modo valido? Come si giustifica? Lui spiega semplicemente: ma quell'uomo che mi ha guarito mi ha detto di portare il mio lettuccio. Allora, attenzione, ricordate che molto spesso la Bibbia non ci dà tutti i dettagli. Quasi sicuramente avrebbe spiegato quali guarigioni. Io ero invalido, ero infermo da 38 anni, ero lì alla piscina aspettando l'angelo e questo uomo è arrivato e mi ha detto: alzati, cammina, prendi il tuo lettuccio e cammina. E mi ha guarito istantaneamente. Avrà spiegato quello. Qui abbiamo la visione accorciata. Colui che mi ha guarito. E quindi, scusate, usiamo un po' di logica. Se uno poteva guarire così, vuol dire che è da Dio. Un uomo non può fare quello. Quindi quell'uomo è da Dio e quell'uomo da Dio mi ha ordinato a portare il mio lettuccio. Ma per forza l'ho obbedito. Ed è giusto. Gesù si è rivelato di avere un potere miracoloso da Dio. E questo uomo diceva: scusami, se uno mi dice, uno mi guarisce miracolosamente e mi dice portare il lettuccio, io porto il lettuccio. E così lui non si sentiva colpevole, perché non era colpevole, stava ubbidendo al Signore pur non sapendo chi fosse Gesù. Lui non sapeva chi fosse. Ma i giudei non erano colpiti di questo miracolo incredibile. Allora non importava nulla il miracolo. Avrebbero dovuto fermarsi per glorificare Dio di questo grande miracolo, ma niente affatto. Loro volevano sapere chi è che osava dirti di andare contro le nostre tradizioni. Chi è questo che ti ha detto questo? Questo è quello che volevano. E in altre parole, chi è che osava dirti di andare contro la nostra autorità? Leggo 12-13. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Questi giudei religiosi non avevano nulla di desiderio per la gloria di Dio sul cuore. A loro importava solo il loro potere, le loro tradizioni. Erano ben pronti a usare il nome di Dio per aumentare il loro potere, la loro influenza sugli uomini, ma non cercavano la gloria di Dio. Tristemente, questo non è solo un problema che esisteva all'epoca, esiste oggi. Oggi è facile, nell'ambito della chiesa locale, di voler essere bene, di voler essere visti bene. Quindi voglio predicare bene, voglio essere attivo, voglio evangelizzare, che gli altri mi notino, perché voglio gloria per me, anziché voler gloria solo per il Signore. Può essere perché voglio servire di più, voglio essere visto io. Loro volevano essere visti dal popolo come uomini religiosi, ma a loro non interessava veramente la gloria di Dio. Infatti, questi uomini che si presentavano come uomini di Dio veramente camminavano nelle tenebre. E perciò quando la vera luce è arrivata vicino alle tenebre, cosa fanno le tenebre? Cosa fanno le tenebre? Si allontanano dalla luce, odiano la luce. Allora, questo uomo, quello che è stato guarito, non sapeva chi fosse Gesù. Forse aveva sentito di quel Gesù, ma non sapeva che quell'uomo che lo aveva guarito, non sapeva, era un uomo, è arrivato e mi ha guarito. E quindi gli spiegava questo a loro. Capiamo che a un certo punto non c'era più da dire, magari va bene, vai a casa con tuo lettuccio, ma poi lo lascia, e lui è andato via. Poi, o quel giorno, o magari il giorno dopo, non sappiamo, lui, essendosi liberato dal lettuccio, è andato per la prima volta in 38 anni al Tempio. È andato al Tempio, il luogo di ringraziare e lodare Dio. Questo uomo è andato al Tempio, che come infermo non poteva andare al Tempio. Quindi è andato probabilmente subito o appena possibile. E quanto è importante ringraziare Dio. Siamo tutti bravi a pregare. Oh Signore, aiutami. Oh Signore, aiutami in questa situazione. Ti prego, Signore, ti prego, aiutami. Ma siamo altrettanto bravi a veramente ringraziare per ogni beneficio? Qui un buon esempio. Allora, mentre sta nel Tempio, Gesù lo trova. Ascoltiamo quello che Gesù gli dice. È una verità importante per tutti. Leggo versetto 14. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Gesù prende l'iniziativa di andare a cercare questo uomo. A cosa vi fa pensare? Gesù prende l'iniziativa, il buon pastore va in cerca della pecora perduta. Questo uomo non era salvato ancora, non aveva fede in Gesù. Non sapeva chi fosse. Infatti, non sapendo chi fosse Gesù, non poteva credere in Gesù. La donna samaritana credeva in Gesù come il Cristo. Quel funzionario credeva in Gesù, sapeva chi fosse. Questo uomo non sapeva. Serviva capire chi è Gesù per poter credere in Lui. Così Gesù va a cercare l'uomo. Questo è impossibile e questo è importantissimo, capire il cuore di Gesù. Però quello che Gesù dice a lui ci fa capire che la sua infermità probabilmente era dovuta ad un suo peccato. Come è scritto: ecco, tu sei stato guarito, non peccare più. Allora, mettendo insieme tutto, è molto possibile che questo uomo aveva peccato gravemente. E cosa ci insegna la Bibbia? Ne parla spesso, la disciplina di Dio. E in 1 Corinzi 11, infermità. Infermità è un tipo classico della disciplina, malattia, infermità, non solo, ma è una cosa che Dio usa spesso come disciplina. Ci inonda, ricordate Salmo 32, finché ho taciuto, ho peccato nel mio modo di comportarmi come marito, come padre, come uomo. E finché ho taciuto, la tua mano pesava su di me, problema dopo problema, mi schiacciavano i problemi e sembrava che non finiva uno, che arrivava anche un altro. Disciplina. Questo uomo aveva un'infermità che lo bloccava totalmente e molto possibilmente, da come è scritto, era così da 38 anni, quindi magari aveva 60 anni e da giovane aveva avuto una vita peccando molto contro Dio, era giudeo e Dio ha mandato la sua disciplina. E Gesù dice: tu sei stato guarito, Dio ha tolto l'infermità, non peccare più, non tornare nel tuo peccato affinché non ti avvenga di peggio. Di peggio? di peggio di 38 anni di infermità? Quello non è poco, ma quello è una conseguenza terrena. Di peggio è una conseguenza eterna. E quindi Gesù sta esortando questo uomo a ravvedersi e veramente abbandonare la vita di peccato. Ha detto: ti ho guarito, ma tu devi lasciare la tua vita di peccato e veramente tornare al Signore. E si fa quello solo per fede. C'è una lezione molto importante per noi qui. Per quanto i problemi della vita possano essere pesanti, scusate, i vostri problemi, famiglia, lavoro, quello che sono 38 anni di infermità dove non puoi neanche alzarti dal letto da solo? Sono così? Quante volte ingrandiamo molto i problemi, ma i problemi possono essere molto pesanti, ma i problemi di questa vita passeranno. Ma chi si trova davanti al giudizio senza Cristo inizia un problema che non passerà mai. Ed è importantissimo avere una prospettiva eterna. Il nostro grande bisogno non è che Dio togli i nostri problemi. E non devi mai arrabbiarti con Dio perché non ha tolto un tuo problema. Ma perché non rispondi? Perché Dio ha un buon piano per te e la risposta non fa parte del suo buon piano. E se tu sei in Cristo, quel buon piano è di conformarti all'immagine di Cristo, purificandoti spesso tramite le afflizioni, in modo che tu puoi entrare nella presenza di Dio, santo e immacolato, lavoro che Dio fa. O che possiamo capire la grandezza del perdono. Dopo che Gesù si presenta a questo uomo, e l'uomo capisce chi è, e non è scritto ma è chiaro, che Gesù si era presentato, l'uomo va dai giudei per dire a loro chi è Gesù, che era Gesù che mi ha guarito. Non dobbiamo vedere questo come se stessi andando contro Gesù, non è implicato nel brano per niente. Queste erano le autorità. Vogliamo sapere chi è? Non lo so. Lui va e scopre, adesso vi dico quello che devo dirvi. Erano le autorità. Non è scritto assolutamente in modo di presumere che stava cercando di sparlare di Gesù. Addirittura direbbe gloria a Gesù. L'uomo che con grande potenza divina mi ha guarito è Gesù. Non è sparlare di Gesù. Non dobbiamo presumere quello. Leggo 15. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Lui va a spiegare quello che le autorità avevano chiesto a lui. Allora, probabilmente i capi religiosi avevano già intuito che era Gesù, che nessun uomo poteva fare miracoli così. E Gesù, quando era a Gerusalemme precedentemente, aveva compiuto tanti miracoli, se ricordate, lì in Giovanni 2. Quindi non ci voleva tanto per presumere, ma volevano avere la certezza che era quel Gesù che aveva compiuto i miracoli prima. E adesso avevano la conferma. Sapevano con certezza che era sempre quel Gesù. Allora, visto che aveva compiuto quel miracolo il sabato e poi aveva ordinato all'uomo di portare il lettuccio, Gesù stava andando contro le loro tradizioni. Che vuol dire? Attenzione! Tutti capivano che Gesù era da Dio, con un'autorità divina che è usato schiacciando tutti dal Tempio. E perciò quando l'uomo che chiaramente è da Dio fa capire che le tradizioni non valgono e questi vivevano aggrappandosi alle tradizioni, insistendo agli altri di seguire le loro tradizioni, cosa fa alla loro autorità spirituale? Lo demolisce. Quindi Gesù era una mega minaccia alla loro autorità religiosa. E versetto 16, quello che hanno fatto come conseguenza. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. non solo faceva di sabato, loro non cercavano di uccidere uomini normali che andavano contro il sabato. Attenzione, tanti non seguivano il sabato. E non è che loro ce l'avevano con quelle persone, ma Gesù, visto che era da Dio, visto che la gente cominciava a pendere dalle sue labbra, certo, per lui di andare contro il sabato, la loro tradizione, metteva in brutta luce loro. Questo è importante capire perché lo odiavano così tanto. Perché Gesù era chiaramente da Dio e non seguendo le loro tradizioni mostrava che loro non erano da Dio. Ricordate Giovanni 3, abbiamo letto la luce e in Giovanni 1 dice che Gesù è la luce è venuta al mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre e hanno odiato la luce. Allora attenzione, tante persone oggi sono religiosi, sono cristiani, possono anche venire nelle nostre chiese. Possono dire che credono, ma non vogliono Gesù troppo vicino a loro perché illumina il loro peccato. Quello no. Basta la religione, anche quella giusta, ma non troppo vicino a me, perché non voglio che il mio peccato sia illuminato. E quindi io vi faccio la domanda, vuoi che Gesù sia vicino proprio vicino a te? Perché se sì, illuminerà ogni angolo della tua vita, che vuol dire illuminerà ogni peccato della tua vita. O che possiamo capire che Gesù vale la pena. Questi giudei che avevano molto potere volevano uccidere Gesù, ma Gesù non aveva timore di loro. Gesù è venuto per morire sulla croce, ma sapeva che non era ancora il suo momento. E perciò, anziché ritirarsi indietro, anziché cercare di calmare loro, li rinfaccia ancora di più la sua autorità e la sua identità. Gesù proprio rinfaccia loro. Loro volevano ucciderlo e vediamo quello che dice a loro. Gesù a loro inizia un discorso che non faremo tutt'oggi. Iniziamo qui e poi vedremo la prossima volta, Dio volendo. Mostrando non solo che è andato contro il sabato, ma che lui è Dio. Iniziamo, versetto 17-18. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, ed anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Un piccolo parentesi su come capire la Bibbia. Usando la nostra logica, la nostra grammatica di questo 2000 anni dopo i fatti, potremmo dire, ma secondo me dire quello non vuol dire che si faceva uguale a Dio. Io non la vedo. E se tu pensi così, sei stolto. Perché loro erano lì, presente, con Gesù, e loro capivano quello che lui intendeva. E loro capivano che si faceva uguale a Dio. Che andando avanti, la prossima settimana, Dio volendo, vedremo che era proprio quello che stava dicendo. Quindi quando qualcosa a te non sembra chiaro, ma era chiaro per chi era presente, confidiamo in coloro che erano presenti, giusto? Se uno ha visto un avvenimento, un incidente, e ti racconta, ma tu non c'eri, ma la persona c'era, e tu dici, ma secondo me quella macchina non stava andando così forte da investire così. Ma scusami, tu cosa ne sai? Non eri là. La persona che testimonia diceva, guarda, è andato così forte che non poteva frenare. E tu dici, ma secondo me avrebbe potuto frenare. Ma ti rendi conto quanto mostri la tua stoltezza? Tu non eri presente, non hai visto tutto, ma chi era presente ha visto. Questi giudei erano lì, capivano quello che Gesù intendeva. E Gesù intendeva, io sono uguale a Dio. Io sono figlio di Dio. Figlio non come Dio fa diventare figli, no, figlio da sempre. Gesù aveva mostrato con i suoi miracoli la sua divinità. Gesù aveva mostrato con l'autorità, purificando il tempio, la sua divinità. E quando Gesù era nel tempio, cosa aveva detto? voi avete fatto della casa del Padre mio. I giudei non parlavano di Dio così. Quindi Gesù, in questi casi, si stava dimostrando di essere il figlio unigenito, quindi Dio stesso, Dio incarnato, divino. L'unico modo di ricevere Gesù nella tua vita è di riceverlo come il sovrano Dio. O ti inginocchi davanti a Gesù Cristo, oppure lo odierai. Questi giudei non volevano assolutamente inginocchiarsi davanti a Cristo. Perciò lo odiavano, volevano ucciderlo. Gesù era una minaccia per i loro poteri sulle loro vite. Metteva in evidenza il loro peccato. E perciò volevano ucciderlo. Come ho detto, tante persone sono ben contenti a seguire la religione, a venire in chiesa, a chiamarsi cristiani. Basta che Gesù non si avvicina troppo a loro per illuminare i loro peccati. Tu vuoi Gesù? Lo vuoi con te? Illuminerà tutto. Non puoi averlo senza accettare il fatto che illuminerà tutto. Tutto quello che c'è in te. Ma non solo illumina, offre perdono. Offre perdono. Queste sono verità importanti. Come vogliamo noi vedere Gesù? Ricordiamo anche che Dio disciplina, non sappiamo per sicuro, ma voglio riconoscere che è importante che Dio disciplina. E quando succedono battuta dopo battuta nella tua vita, e anche nella vita di qualcuno vicino a te, è buono valutare. Questo è disciplina. Soprattutto che sembra che non va via. Questo è disciplina. Troppo spesso evitiamo il pensiero. Ma proprio esiste la disciplina di Dio. Quanti dei veri figli di Dio vengono disciplinati? Tutti. Fa parte della vita cristiana. E se escludiamo la possibilità, a volte probabilità, se escludiamo non vedremo la cura. E stiamo lì pregando a Dio, dammi la grazia di sopportare questo. E Lui dice, no, non ti do la grazia. Attenzione, se io sono nel peccato e Dio mi disciplina e la mano pesa su di me, io posso pregare giorno e notte per la grazia. Tutta la Chiesa può pregare per me di avere la grazia. Dio non mi darà la grazia. Perché non vuole che io sopporti la disciplina. Vuole che mi arrendo a Lui e confesso i miei peccati. Quindi, se tu sei sotto disciplina, la cura non è di pregare per la grazia di sopportare. La soluzione è di riconoscere che questa è la disciplina di Dio e umiliarti. Ricordiamo anche che Gesù non è venuto per guarire tutti. Gesù avrebbe potuto, ma non è venuto per quello. E oggi Gesù non esiste per risolvere i nostri problemi. Esiste per salvarci e santificarci, per darci libero accesso al Padre. E ricordiamo che quell'uomo era infermo, senza forza. Da soli siamo senza forza per santificarci, ma non siamo soli in Cristo Gesù. E voglio chiudere leggendo Romani 5, da 5 e 8, dove parla di chi è senza forza. Infermo vuol dire quello. E voglio ricordare l'amore di Dio. Romani 5, 5. Or, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Eravamo infermi, eravamo senza forza e in quella condizione Dio ci ha amati, mandando Gesù Cristo a morire per noi per liberarci dal nostro peccato. Grazie a Dio. Gesù Cristo sta ancora guarendo. Ma ora la guarigione è la guarigione per l'eternità. È la guarigione spirituale. Lui guarisce fisicamente quando serve a Lui. E grazie a Dio per quello. E se no dà la grazia. Ma la guarigione è la guarigione dai nostri peccati. Guardiamo al grande Signore con fede, però sapendo che non sarà la nostra fede debole che ostacolerà la sua opera. Lui completerà la sua opera. Padre, ti lodo. Ti lodo perché tu sei Dio. E in Gesù Cristo anche qui vediamo che la tua potenza non è ostacolata dalla nostra debolezza. Non è ostacolata dalla nostra poca fede. Nulla ti ostacola perché tu sei Dio. Padre, grazie per questo. E grazie che tu hai scelto di salvarci e di portare avanti la tua opera in noi. Tu porterai a compimento la tua opera in noi. Anche se umanamente a volte sembra impossibile. Ma tu non sei un uomo. E quello che sarebbe impossibile umanamente non è impossibile per te, perché tu sei Dio. Padre, questo brano ci ricorda la potenza di Gesù. Ci ricorda anche il cuore di Gesù. Non ha solo salvato fisicamente quell'uomo, è andato a cercarlo per portarlo alla salvezza eterna. Questo brano, abbiamo iniziato a vedere i brani, i versetti, che ci saranno tanti altri, che ci ricordano che Gesù è Dio. È uno con il Padre, è onnipotente. Il nostro Signore, colui che è morto per noi, è sovrano, ha ogni potestà in cielo e anche in terra. E possiamo veramente rifugiarci in Lui. Padre, questo brano ci ha ricordato che c'è di peggio dei problemi terreni. A volte siamo fissati, ossessionati con problemi terreni, ma quelli finiranno tutti, Padre. E c'è di peggio. E in Gesù c'è la salvezza dal peggio, la salvezza eterna. E ti ringraziamo per questo. Aiutaci a vedere la grandezza del perdono in Gesù Cristo. Aiutaci a raggrapparci a Gesù Cristo. Aiutaci a non seguire tradizioni nostre, ma a seguire i tuoi comandamenti per fede. Aiutaci a non cercare gloria per noi stessi come quegli uomini religiosi, ma piuttosto a voler che tu sia glorificato in tutto. Grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo. Grazie che sei con noi e non ci lascerai. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.